Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Siamo all'appuntamento del venerdì con la salute e i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Storri per un'altra puntata di Effetti Collaterali. Oggi ci occupiamo di artrite reumatoide, scleroderma ed altre malattie che riguardano il campo della reumatologia. Questo mese, il 19 e 20 febbraio, presso l'Università Cattolica avrà luogo il convegno Biomarker in reumatologia, artrite reumatoide e scleroderma, promosso dal Dipartimento di Medicina Interna, Scienze Specialistiche e Dermatologiche del Policlinico Gemelli. Ci dà lo spunto di parlare oggi di queste malattie e capire quali sono le scoperte recenti che possano facilitare in futuro la diagnosi di queste malattie e le terapie. Ne parliamo con il professor Gianfranco Ferraccioli, ordinario di reumatologia presso l'Istituto di Medicina Interna e Geriatria dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professore, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Professore, dietro al termine generico reumatismi, quante e quali patologie vanno annoverate?
Nel concetto di reumatismi devono essere inserite più di 100 patologie diverse che vengono etichettate sulla base di quelle che sono le caratteristiche più specifiche delle biologie responsabili delle malattie. In termini molto semplici vuol dire che ognuna di queste malattie viene prodotta attraverso dei meccanismi che colpiscono cellule che producono molecole particolari e quindi vengono differenziate in due grossolane entità che sono quelle dei reumatismi infiammatori e quelle dei reumatismi degenerativi.
E ce ne può dare una spiegazione?
I reumatismi infiammatori sono quelli che sono caratterizzati da un'estrema attivazione delle cellule del sistema immunitario, le quali producono molecole che sono fortissime nell'indurre infiammazione e soprattutto un'infiammazione di tipo cronico, cioè difficilmente reversibile. Nell'ambito di questi reumatismi infiammatori noi elenchiamo diverse entità come la artrite reumatoide, l'artrite psoriasica, le varie forme di spondiloartriti. All'interno dei reumatismi di tipo degenerativo invece ci sono delle malattie dove l'infiammazione è molto più modesta, però sono estremamente subdoli perché evolvono in maniera lenta ma progressiva e ovviamente ci sono anche qua delle entità che sono emblematiche come per esempio la osteoartrosi che può colpire le mani, può colpire le ginocchia, può colpire le anche, può colpire la colonna e che porta nel tempo a importanti fenomeni di disabilità.
Possiamo dare una spiegazione di quelle più comuni, quelle che colpiscono di più?
Sì, se vogliamo prendere le malattie che sono più frequenti nell'ambito della popolazione, non c'è alcun dubbio che la osteoartrosi è la più frequente di tutte. Si pensa che questa malattia sia provocata da una particolare debolezza e fragilità della cartilagine articolare, che è il tessuto che all'interno delle articolazioni permette di assorbire tutti gli insulti e tutti gli shock di tipo meccanico. Questa cartilagine non ha una capacità vitale normale e all'interno di questi pazienti affetti da artrosi piano piano si sfalda e quindi impedisce di avere un attutimento di quelli che sono i vari stress che sulle articolazioni durante la vita di tutti i giorni vengono portati. L'osso purtroppo sottostante alla cartilagine ne subisce le conseguenze per cui viene deformata la struttura dell'osso e quindi l'articolazione cambia aspetto. Alla fine avremo delle ginocchia deformate, avremo delle mani deformate con una progressiva incapacità. E questo è il grosso capitolo delle forme artrosiche. Nell'ambito dei reumatismi infiammatori invece purtroppo c'è una compromissione importante del sistema immunitario, il quale non riesce a tollerare alcune modificazioni che avvengono all'interno degli organismi colpiti da queste malattie, per cui risponde con un tentativo di espellere le sostanze che vengono prodotte in maniera incongrua e nel tentativo di espellerle produce una reazione reazione di tipo infiammatorio, che è quella che poi dà l'infiammazione che colpisce le articolazioni, ma che purtroppo si estende poi attraverso i vasi anche agli organi interni come il polmone, il cuore, il rene e così via. E quindi abbiamo poi una serie di conseguenze a livello dei vari organi che rendono la malattia cosiddetta sistemica, cioè non è più una semplice artrite, ma diventa una malattia che insieme con i dolori articolari colpisce molti altri organi e molti apparati.
E quali sono i sintomi di una o dell'altra malattia?
Nell'ambito delle forme degenerative o artrosiche, in generale il sintomo fondamentale è il dolore, che si accompagna a un altro sintomo di frequente accompagnamento, che è la stanchezza dell'articolazione. Il soggetto non riesce a utilizzare quell'articolazione per un periodo normale e quindi si stanca più facilmente se sale le scale, si stanca più facilmente se scende le scale, non riesce a fare delle passeggiate o delle camminate come era abituato a fare in precedenza, se prende qualche cosa in mano questa mano non ha più la capacità di presa e quindi piano piano il soggetto vede in qualche modo ridotta la sua normale vita personale e di relazione, quindi viene compromesso in quella che è la sua attività sociale, mentre invece nelle forme infiammatorie c'è un sintomo che accompagna il dolore, che è la importante rigidità nel momento nel quale viene iniziato un certo movimento. Il paziente si sveglia al mattino e sente un impaccio profondo che può durare anche più di un'ora nel muovere le sue articolazioni e questo ovviamente insieme con il dolore lo rende profondamente disabile ed è una delle condizioni più destruenti perché purtroppo colpiscono queste malattie soggetti in età lavorativa e quindi molto spesso interferiscono proprio con la vita personale del soggetto in maniera rilevante.
Possiamo riassumere questo che ha detto professore con la frase che noi sentiamo dire da diverse persone: la mattina quando mi sveglio non mi posso muovere e poi piano piano ricomincio a camminare.
Esattamente.
Quindi è questo?
Esattamente, la rigidità al mattino è il sintomo fondamentale, per cui se io dovessi in qualche modo in questo momento qua elencare dei campanelli di allarme, direi che la presenza del dolore, la rigidità al mattino quando si incomincia il movimento e ovviamente l'aspetto dell'articolazione tumefatta, questi devono essere dei campanelli di allarme che dovrebbero portare il paziente immediatamente all'attenzione dello specialista.
Questi sintomi, praticamente da quello che ha detto, è principalmente il dolore, si possono scambiare per i sintomi di altre di malattie di altro tipo, non reumatiche?
Ci sono molte patologie di tipo infettivo banale, come possono essere per esempio le varie epidemie influenzali che possono manifestarsi con dolori muscoloscheletrici e quindi che possono colpire sia i muscoli che le articolazioni. Quello che noi definiamo come reumatismo probabilmente già cronico è quello nel quale questa sintomatologia dura oltre le 2 settimane e diventa quasi matematico che lo sia nel momento nel quale dovesse durare per più di 6 settimane. Quindi le 6 settimane definiscono quello che è il confine tra il cosiddetto reumatismo reversibile più banale e quello che è invece il reumatismo cronico più cattivo e più aggressivo.
A parte il riconoscimento dei sintomi da parte del medico, come si effettua la diagnosi? Attraverso quali esami, indagini?
Dobbiamo tenere presente che quando noi parliamo di questi sintomi, il dolore, la rigidità e la incapacità funzionale, questi si accompagnano poi a molti altri sintomi importanti, a seconda del tipo di reumatismo che abbiamo di fronte. Per esempio possiamo avere questi sintomi in associazione con importanti variazioni di quello che è il colore della cute a livello delle estremità, per cui per esempio le mani possono diventare completamente pallide, possiamo avere la comparsa di petecchi a livello della cute, quindi piccole macchiettine rosse a livello degli arti inferiori, possiamo avere la comparsa di puntate di febbre, quindi si possono accompagnare tanti altri sintomi d'accompagnamento e a quel punto inizia quella che si chiama la cosiddetta diagnosi differenziale, cioè dobbiamo differenziare all'interno delle varie patologie di quale patologia si tratta. A quel punto il paziente deve fare alcuni esami di laboratorio, tra i quali individuare la presenza attraverso dei particolari marcatori, la presenza di infiammazione, la presenza di autoanticorpi, deve fare probabilmente l'ecografia anche del segmento scheletrico per vedere se c'è infiammazione all'interno delle articolazioni e con l'uso di questi esami di laboratorio e delle tecniche di indagine strumentali come l'ecografia, alla fine si fa la ipotesi diagnostica numero 1, numero 2, numero 3 e quindi si comincia evidentemente anche l'approccio terapeutico.
Professor Ferraccioli, chi è più a rischio per età e sesso?
In generale diciamo che il paziente tra i 40 e i 60 anni è il paziente che è a maggiore rischio, però noi sappiamo che ci sono soggetti che sono colpiti da queste malattie dal momento in cui nascono, quindi dai 6 mesi di età fino ai 90 anni, quindi in realtà è tutta la popolazione, però nell'ambito di una distribuzione di curve la parte della popolazione che è più colpita è quella tra i 40 e i 60 anni. Poi ci sono più patologie che sono più specifiche dell'età particolarmente avanzata oltre i 65, altre invece che sono più a carico dei soggetti che hanno meno di 25 anni. Quindi è lì che si gioca evidentemente anche in parte quella che è la diagnosi finale del tipo di patologia.
Ma se un bambino di 6 mesi ha questo tipo di malattie, vuol dire che è ereditaria?
Non vuole dire che è ereditaria, ma vuol dire che sicuramente ha ereditato dei geni che predispongono ad avere una malattia di tipo infiammatorio. Non è detto che debba essere trasmessa di madre in figlio, può saltare magari una o due generazioni, però questi geni si ritrovano poi in quelle che sono le generazioni successive e quindi vengono trasmessi evidentemente poi a filiera durante le varie generazioni. Nel momento in cui si combinano più geni che portano poi a uno stato di tipo infiammatorio, alla fine quello che emerge è la malattia reumatica conclamata.
Ma quindi non c'è una causa esterna?
C'è sicuramente la componente di tipo genetico nella trasmissione dei geni dell'infiammazione. Poi ci possono essere delle cause di tipo esterno rappresentate per esempio da fatti di tipo infettivo, e i fatti di tipo infettivo possono essere molteplici, ognuno dei quali innesca in qualche modo quei geni che sono stati ereditati. Quindi non è detto che ci sia lo stesso tipo di agente infettivo che poi innesca questo tipo di patologie. Ci sono altre importanti segnalazioni sul fatto che per esempio importanti fenomeni stressanti possono scatenare e dare origine alle patologie, così come possono esserci disordini di tipo ormonale che possono favorire la comparsa delle stesse. Quindi alla fine noi diciamo si tratta di malattie in genere polifattoriali, poligeniche, indotte dall'ambiente nel senso di agenti esterni di tipo infettivo, traumatico, stressogeno.
Ma qual è la situazione in Italia per quanto riguarda le malattie reumatiche in generale e in particolare scleroderme e artrite reumatoide?
Per quanto riguarda le malattie reumatiche in generale, dobbiamo dire che le malattie reumatiche sono molto frequenti, rappresentano la seconda causa di accesso al medico di famiglia nell'ambito di tutte le patologie. Per quanto riguarda la prevalenza, dobbiamo dire che l'artrosi, che abbiamo detto è la più frequente, colpisce tra il 10 e il 15% della popolazione in età adulta, mentre per quanto riguarda l'artrite reumatoide, si tratta di una malattia sicuramente molto meno frequente, si stima che sia intorno allo 0,5%, la sclerodermia è ancora più rara. Il problema vero è che più si scende come frequenza all'interno della popolazione, più la malattia è aggressiva e quindi è importantissimo poterla diagnosticare fin dalle prime fasi proprio per evitare che la malattia vada poi incontro ad un decorso difficilmente controllabile.
Questo significa che sono malattie che si possono curare ma non si possono guarire?
Questo significa che nella stragrande maggioranza dei casi noi possiamo curarle sempre meglio, e ormai ci sono le evidenze che le possiamo curare sempre meglio, e che parlare di guarigione in queste malattie è meglio non farlo mai, anche se ci sono in questo momento delle evidenze di tipo scientifico che fanno pensare che il momento nel quale noi potremmo dichiarare guarito un paziente non è poi così lontano come sembrava oramai 10 anni fa.
E quali sono i dati, le ricerche oggi che avete voi medici importanti per la diagnosi e la terapia?
In questo momento ci sono diverse linee di ricerca che stanno cercando di approfondire sempre di più quelli che sono i meccanismi a livello cellulare e a livello molecolare che sono responsabili delle malattie. In questo contesto si inserisce il convegno che noi faremo, che è dedicato ai cosiddetti biomarcatori. Quando noi parliamo di biomarcatori intendiamo dire molecole o in ogni caso esami che permettono di fare una diagnosi estremamente precoce, che permettono di monitorare quella che è l'evoluzione della malattia e che permettono di verificare se il paziente di fronte a certi tipi di terapie risponde in modo soddisfacente e in modo tale da poter dichiarare il paziente in quel momento curato in maniera efficace. Quindi abbiamo la necessità sempre di più di avere delle sofisticate metodologie che ci consentono di fare diagnosi precoce e di avere la dimostrazione del fatto che la terapia che stiamo effettuando è effettivamente molto efficace. Perché questo? perché noi sappiamo che anche quando clinicamente il paziente è un paziente che può essere dichiarato in qualche modo in remissione completa, soltanto nel 50% dei casi è però in remissione anche laboratoristica o strumentale. Questo sta a significare che la malattia sotto sotto continua a lavorare sotto la cenere e quindi continua a dare danno, e nel momento nel quale si dovessero sospendere le terapie in questi contesti, evidentemente la malattia riemerge. E quindi noi abbiamo la necessità di portare il paziente alla remissione completa, ma di avere poi la dimostrazione che anche il laboratorio e anche le indagini di tipo strumentale dimostrano la effettiva remissione del paziente. A quel punto si può anche pensare di poter eventualmente interrompere le terapie. Il messaggio però che ne viene fuori è evidentemente molto forte, nel senso che se noi decidiamo di sospendere le terapie è perché a quel punto veramente abbiamo curato in maniera estremamente efficace quel paziente, e questo oggi è veramente possibile.
La sclerodermia in cosa si differenzia dall'artrite reumatoide?
L'artrite reumatoide fa parte del gruppo delle artriti croniche. La sclerodermia appartiene invece a un'altra famiglia, che è quella delle cosiddette connettiviti. Connettiviti cosa vuol dire? Che non colpiscono in maniera, diciamo, primaria le articolazioni, ma colpiscono invece il cosiddetto tessuto connettivo, che è il tessuto di sostegno di tutti gli organi, di tutti gli apparati. La sclerodermia in particolare è una malattia nella quale ci sono alcuni segni fondamentali, vale a dire disturbi di tipo vascolare. Il paziente se ne accorge perché anni prima, oppure qualche mese prima dell'inizio dei sintomi, presenta le mani che diventano bianche col freddo. Quindi la presenza di questo fenomeno, che è chiamato fenomeno di Raynaud, è una spia di allarme importantissima, perché questo paziente deve essere evidentemente studiato, perché potrebbe avere questo tipo di patologia.
Ma potrebbe essere scambiato per un problema di circolazione?
Di solito viene effettivamente etichettato come un problema di circolazione. Il problema è che a fronte di una percentuale importante di pazienti che non hanno nessun tipo di patologia interna, in una consistente fetta di questi pazienti che hanno questo fenomeno invece esistono interessamenti degli organi interni, quindi interessamenti del polmone, del cuore, dell'intestino, che devono essere evidentemente studiati, perché soltanto se il paziente viene diagnosticato fin dalle primissime fasi della malattia si può interferire con il decorso della malattia stessa ed evitare quindi il danno a livello degli organi.
Ma le malattie reumatiche possono avere un ruolo nello sviluppo di altre patologie, addirittura come infarto o ictus?
Ahimè sì, questa è una delle complicanze più temute, per esempio in corso di artrite reumatoide, ma è una delle complicanze che si osservano anche in corso di sclerodermia e di altre patologie, vale a dire tutte le malattie infiammatorie danno per forza di cose, proprio perché sono delle malattie infiammatorie, danno un danno a livello dei vasi, provocano la cosiddetta aterosclerosi accelerata. E oramai noi abbiamo evidenze molto molto consistenti sul fatto che l'artrite reumatoide fa avvenire un rischio cardiovascolare che è sovrapponibile a quella del diabete di tipo secondo, quindi è una patologia ad alto rischio cardiovascolare, ed è evidente che a questo punto trattare bene la malattia significa anche evitare le conseguenze di rischio cardiovascolare successive, e quindi abolire quella che è la mortalità per infarto e per ictus, che è secondaria proprio alla infiammazione cronica. Ed è stato veramente un passo avanti molto importante il fatto di riuscire ad evitare che ci sia questo tipo di progressione.
Professor Ferraccioli, parliamo del primo meet internazionale sui biomarker in reumatologia, appunto. Su quali di queste malattie di cui abbiamo parlato finora e quali approfondimenti verterà l'incontro?
Il meeting credo che sia il primo di questo genere che viene fatto in Italia proprio su questo tipo di aspetto particolare. Noi dedicheremo questo ai cosiddetti biomarcatori dell'artrite reumatoide e della sclerodermia, perché vogliamo cercare di fare un po' il riassunto di tutto quello che è conosciuto oggi come possibilità di monitorare la comparsa della malattia, l'evoluzione della malattia e la risposta alla terapia in questa malattia. E quindi approfondiremo tutte quelle che sono le possibili diagnostiche a livello di superficie delle cellule, a livello di proteine circolanti, che sono state prodotte nel corso degli ultimi anni dai principali gruppi di ricerca internazionali sulla diagnosi precoce e sulla evoluzione e la risposta alla terapia dell'artrite reumatoide. Quindi faremo il focus proprio su questo tipo di aspetti. Credo che sia molto importante questo, perché dopo anni, diciamo, di ricerca applicata, abbiamo la necessità assoluta di poter avvicinare il singolo paziente nella maniera più personalizzata possibile. Le artriti sono tante, l'artrite reumatoide è certamente una malattia importante, ma ha delle sfaccettature interne ad ogni singolo paziente che necessitano di essere approfondite, in modo da poter in qualche modo stabilire fin dalle prime fasi quella che potrebbe essere la ideale terapia personalizzata. L'obiettivo finale è proprio questo, cioè cercare di capire se è possibile arrivare a dare un farmaco specifico ad ogni singolo paziente. L'altra malattia di cui parleremo è la sclerodermia, perché è una malattia per tanti versi ignota, nel senso che non abbiamo ancora capito in maniera precisa perché in questi malati avvenga una importantissima fibrosi, che vuol dire un indurimento importante della cute, del polmone, dell'intestino e così via, e quindi vogliamo capire come si può fare per cercare di evitare che questo accumulo di materiale fibrotico avvenga a livello della cute e degli organi interni, e come si possa fare per interferire con questo tipo di progressione della malattia stessa. E abbiamo preso proprio due patologie che sono per certi versi agli antipodi dal punto di vista immunologico: da un lato una malattia che dà prettamente infiammazione, e dall'altro una malattia che sembra non dare infiammazione ma che dà un grandissimo danno vascolare, proprio per cercare di in qualche modo di richiamare l'attenzione su due aspetti che sono fondamentali in queste patologie, vale a dire il danno dell'infiammazione e la compromissione dei vasi.
Possiamo chiudere con qualche parola sul morbo di Still, poco conosciuto ma che potrebbe interessare a chi è in ascolto?
Sì, il morbo di Still è una malattia che in generale colpisce i bambini, si trova anche nell'adulto ed è caratterizzata sostanzialmente da tre sintomi importanti. Il primo sintomo è la comparsa di puntate di febbre che sono anche molto elevate, puntate che arrivano anche oltre i 39-40, dall'altro il fatto che ha manifestazioni di tipo artritico localizzate in diverse sedi, e il terzo punto è il fatto che presenta un profondo grado di stanchezza, il paziente si sente veramente bastonato nel momento nel quale compare la malattia. Quindi la comparsa di puntate di febbrili e di artrite deve sempre far porre il sospetto di morbo di Still una volta che siano stati esclusi i fatti di tipo infettivo. È importante saperla riconoscere, perché questa è una malattia nella quale ci sono oggi delle possibilità terapeutiche veramente formidabili, e quindi è possibile spegnere queste malattie in maniera praticamente completa nella stragrande maggioranza dei casi, salvo ovviamente i pazienti che non riescono a tollerare i farmaci che vengono utilizzati proprio per questo tipo di patologia. Ed è importante anche porre la diagnosi corretta, perché molto spesso si finisce per sospettare la presenza di leucemia o in ogni caso di altre patologie del sangue, che possono evidentemente portare estremo sconforto al paziente e ai parenti del paziente. È una patologia rara, dico, ma in ogni caso una patologia oggi diagnosticabile e curabile in maniera egregia.
Ancora una domanda: le cellule staminali possono avere un ruolo nel campo reumatologico?
Sono oggetto di attenzione di studi importantissimo, in particolare i trapianti di cellule staminali sono stati una delle risorse che è servita proprio per curare delle patologie autoimmuni particolarmente aggressive come la sclerodermia, e quindi certamente sì, sono oggetto di grande attenzione, di grande approfondimento proprio per alcune dei subset particolarmente resistenti delle patologie di cui stiamo parlando.
Professor Ferraccioli, grazie per essere stato con noi, ci ha dato davvero molte informazioni molto chiare. Le auguriamo buon lavoro.
Grazie a lei.
Era il professor Gianfranco Ferraccioli, ordinario di reumatologia presso l'Istituto di Medicina Interna e Geriatria del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Siamo al termine della rubrica Effetti collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.